Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti in una nuova puntata di Doppio Passo qui su Radio Sudoschweiz. Oggi 20 ottobre, quindi ufficialmente vi do il benvenuto. Io sono Chiara Beltraminelli e anche questa sera vi terrò compagnia per la prossima oretta e quindi fino a circa le 21. Stasera entreremo in un argomento che si sente spesso citare, ma mai nel dettaglio. Vogliamo della suspense? No, dai, ci tuffiamo a bomba. Di cosa parleremo questa sera? Di galateo, di bon ton? Ebbene sì. Vero, cioè non è che vogliamo star qui ad essere particolarmente fiscali, alcune cose poi sono proprio al limite del ristorante stellato, però potrebbero essere delle cose utili da sapere, anche perché posso dirvi che ogni cibo e ogni situazione ha il suo galateo e le sue regolette di bon ton. Non ci credete? Restate con noi e lo scopriremo proprio insieme. Sapete, cioè, potrebbe capitarvi che vi ritroviate a bere un caffè con un presidente importante, oppure a mangiare la fondue al formaggio con la regina Elisabetta. Non si sa mai. Meglio essere pronti. Rieccoci, siete pronti? Direi di andare dritti al punto con il primo rituale importante per molti, il caffè. C'è un galateo molto preciso che lo riguarda. Infatti noi consumiamo quasi 6 kg di caffè a testa all'anno, lo consideriamo quasi tutti un piacere rinunciabile e, dati alla mano, il caffè è la seconda bevanda più diffusa al mondo dopo l'acqua. Secondo uno studio condotto da Von Privé, il 77% degli europei lo beve prevalentemente a casa almeno una volta al giorno per ricaricarsi mentalmente e fisicamente. Una persona su tre poi considera offrire il caffè uno dei principali gesti di ospitalità. Per non sbagliare dunque, abbiamo chiesto a Xaba della Zorba, food writer ed esperta del galateo contemporaneo, un bon ton del caffè. Ecco quindi 5 regole da tenere sempre a mente. E si parte col fatto che il caffè non si serve mai a tavola. Il caffè si beve a tavola solo al ristorante. A casa ci si alza e ci si sposta nel salotto, o sul divano in ogni caso, dove vanno portati il caffè, lo zucchero ed eventualmente il latte. Non lesinate sulle stoviglie, non si divide il cucchiaino, così come non si serve la tazzina senza il suo piattino. Non importa il grado di confidenza, se una persona non mette lo zucchero, le si serve comunque il cucchiaino. Ne abbiamo viste 2 su 5, avete preso nota? Pronti con la penna perché arrivano le altre 3. Lo zucchero è aggiunto da chi serve il caffè. Chi sta facendo gli onori di casa chiederà agli ospiti quanto zucchero vogliono e sarà lei ad aggiungerlo al caffè. A quel punto passerà la tazzina all'ospite che se lo mescolerà da solo. Inoltre abbiamo che il cucchiaino non si mette mai in bocca. Dopo aver mescolato il caffè, il cucchiaino si appoggia sul piattino alla destra della tazzina e deve essere sporco di caffè, che non salti in mente a nessuno di metterlo in bocca prima di appoggiarlo, tanto meno di usarlo per raccogliere lo zucchero rimasto sul fondo. E a concludere questa lista fatta appunto dalla nostra esperta Xaba della Zorba, il piattino si tiene in mano. Se si è seduti su un divano o su una poltrona, il piattino non rimane sul vassoio da portata o sul tavolino, ma deve essere tenuto con la mano libera, mentre l'altra porta la tazzina alla bocca. Una volta finito, si appoggia tutto insieme. Ci sono però altre cose importanti da sapere sul caffè. Per esempio, quando ci si chiede ma l'acqua si beve prima o dopo il caffè? Ovviamente va bevuta sempre prima, per togliere dalla bocca il sapore del pasto precedente, così da poter gustare l'aroma del caffè. Inoltre si parla di come mescolare il caffè. Anche se si preferisce il caffè amaro, è sempre bene mescolare il nostro espresso in modo che gli aromi vengano ben distribuiti. Attenzione però, perché il galateo del caffè, secondo loro il modo giusto per mescolarlo prevede dei movimenti molto delicati che dall'alto verso il basso mischiano appunto i vari aromi. Però questo deve essere fatto senza mai urtare la tazzina, perché fare rumore sarebbe poco educato. E anche qui appunto quello che dicevo prima, entriamo proprio nei minimi dettagli. Non penso che se vi bevete un caffè a colazione in tranquillità a casa vostra dovete poi stare attenti a queste regolette. Però, come dico, se avete davanti magari un presidente importante, almeno sapete come presentarvi e come presentarlo. Ok, siamo partiti dal fondo, nel senso che di solito il caffè è l'ultima cosa che si beve ad un pasto, ma ci stava. Ora andiamo invece in un galateo che prevede altre regolette, ma di una cultura molto lontana dalla nostra, anche se al momento è molto in voga. Di cosa parlo? Sushi, signore e signore. Per mangiare correttamente il sushi, infatti, ci sono delle regole da seguire. D'altra parte, il moltiplicarsi dei ristoranti giapponesi e l'invasione dei locali con la formula all you can eat hanno snaturato la vera natura di questo tipo di alimento. Nato nella Tokyo dell'Ottocento come cibo da strada e col tempo è entrato a far parte del mondo nell'alta cucina. Quello che forse non sapete è che esiste un galateo ben preciso del sushi, una serie di buone maniere da tenere a tavola per evitare di fare brutte figure. Una cosa, per esempio, è che si mangia tutto e subito. È molto scortese, di cattivo gusto, lasciare qualcosa nel piatto, perché significa che non si è gradito il pasto. Inoltre, nonostante il sushi sia freddo per natura, per i giapponesi è importante che venga consumato subito, come se fosse un piatto caldo. Le bacchette. Se vi trovate in uno di quei ristoranti in cui vengono servite bacchette di legno unite, sappiate che non vanno mai sfregate tra loro dopo averle separate. C'è chi lo fa pensando così di eliminare eventuali schegge, ma si rischia di offendere lo chef, insinuando che siano di bassa qualità. Quando le usate, poi, ricordatevi di non infilzare mai il riso, perché questo tipo di disposizione ricorda l'incenso utilizzato per i riti funebri orientali. No, quindi Meida no. Le mani. Per tutti coloro che non riescono a trovare la pace con le bacchette, ecco una buona notizia. Il sushi nasce come cibo da strada, prima che come piatto da ristorante, motivo per cui in Giappone è assolutamente accettato che venga mangiato con le mani. Questo però vale solo per maki e uramaki, cioè i rotolini per intenderci, mai per il pesce. Inoltre, a concludere, ci fanno sapere che non si morde. Il sushi va mangiato intero e fatto apposta per essere consumato con facilità e in fretta. Se però vi ritrovaste dei pezzi troppo grandi, non chiedete le posate, ma cercate di arrangiarvi con le bacchette o piuttosto chiedete allo chef di dividerli. Se siete amanti del ristorante giapponese, continuate ad ascoltare per scoprire quali dogmi il bon ton consiglia. La zuppa di miso, il miso non è altro che una pasta ottenuta dai semi di soia gialla unita ad altri cereali, dalla consistenza simile ad un purè, con grandi capacità alcalinizzanti e digestive. Per questo motivo è considerato una sorta di elisir di lunga vita e, secondo la tradizione giapponese, la zuppa andrebbe consumata alla fine del pasto e non all'inizio, senza cucchiaio ma bevendo direttamente dalla scodella. Per quanto riguarda i condimenti, zenzero e wasabi non sono nati per essere affogati nella salsa di soia, ma hanno destinazioni ben diverse. Il primo viene servito in foglie per far sì che i commensali possano mangiarne un pezzetto per pulirsi la bocca tra una portata e l'altra. Il wasabi invece è un condimento che nei ristoranti più tradizionali viene già inserito dallo chef nella preparazione. Se volete aggiungerne un po', fatelo con le bacchette e con parsimonia. La salsa di soia. Quello che in pochi sanno è che la salsa di soia non dovrebbe mai arrivare a contatto con il riso. Questo perché ne rovinerebbe la consistenza e il sapore, dato che ne assorbirebbe più del necessario. Secondo la tradizione, infatti, i nigiri andrebbero intinti solo dalla parte del pesce e portati subito alla bocca, senza scuoterli per eliminare il condimento in eccesso. E cosa troviamo a conclusione del nostro sushi galateo? Gli assaggi. Il galateo del sushi vieta il passaggio del cibo con le bacchette da un piatto all'altro. Se volete assaggiare qualcosa del vostro commensale, girate le bacchette dall'altra parte, quelle che insomma non avete già infilato in bocca. Se invece pensate a qualcosa di romantico, lasciate perdere, quindi di imboccarvi a vicenda. Questo gesto infatti nella tradizione giapponese ricorda il rito della cremazione, quando le ossa vengono raccolte dalle ceneri con delle bacchette posate in un'urna. Meglio passare direttamente il piatto, ecco, mettiamola così. L'ordine. Stando al galateo del sushi, bisognerebbe mangiare prima il sashimi, poi il nigiri e infine la zuppa. Se avete ordinato degli uramaki o dei rotolini con l'alga, andrebbero mangiati il prima possibile. Questo perché l'alga, che dovrebbe essere sempre croccante, col tempo potrebbe diventare molle. Se vi trovate in un vero sushi bar giapponese, inoltre sarebbe buona educazione imparare alcune frasi. Arigato significa grazie, mentre sumisamen si utilizza come il nostro scusi quando si vuole chiamare il cameriere. Spero vi sia stato d'aiuto per la prossima cena orientale e ora invece torniamo al nostrano, al nostro soprattutto, allo svizzero. Vi sareste mai immaginati che da un piatto nazionale sia poi uscito un manuale tutto suo? Ebbene sì, e di cosa stiamo parlando? Di fondue al formaggio. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Sudoschweiz, dove oggi parliamo di bon ton. In particolare siamo arrivati al momento del bon ton sulla fondue al formaggio, come annunciato poco fa. Allora, la prima domanda che viene posta è: in senso orario o antiorario si gira il pane nella fondue? Questo, gli esperti rispondono che l'importante è che tutti girano nella stessa direzione. Ci si può mettere d'accordo per girare verso destra o verso sinistra. Inoltre, un'altra postilla è che non è ammesso far cadere di proposito il pane dalla forchetta di un altro commensale. Per evitare che succeda, girate con cautela e pensate alla regola di prima, ovvero mettetevi d'accordo. Inoltre, si dice che per la crosta ci vuole tempo. Non vale alzare la fiamma per velocizzare la formazione della crosta sul fondo del cacchelon. La fondue si riscalda troppo rapidamente e poi si slega. Inoltre, una cosa che non sapevo è che bisogna evitare la fondue se si è malati. È una cosa che effettivamente non si pensa mai, ma non è carino partecipare a una fondue quando si possono trasmettere virus o batteri. Ecco perché, prima di farlo, è importante rimettersi in sesto. Inoltre, dicono piano con il kirsch. Non a tutti piace con tanto kirsch, appunto. Per questo si consiglia di andarci piano quando la preparate e di servirlo piuttosto separatamente ad ognuno degli ospiti. Ed eccoci, oltre a qualche conoscenza in più, a me è venuta anche l'acquolina in bocca nonostante l'orario. Spero di avervi fatto divertire in qualche modo con questa puntata e vi auguro un'ottima serata. Noi ci ritroviamo settimana prossima con la nuova puntata di Doppio Passo qui su Radio Sud Auschwitz dalle 20 alle 21. Un caro saluto a tutti, ciao!